inutile che sfoggiate la vostra superiorità intellettuale, che liquidiate Temptation Island come intrattenimento per deficienti o gente che ha ripetuto 3 volte la seconda elementare. Ed è inutile perché noi che abbiamo letto qualche libro e che conosciamo sia il falò di confronto che il falò delle vanità non soffriamo di alcun complesso culturale che ci provochi sentimenti di vergogna, che ci faccia occultare la nostra dipendenza da Temptation Island. Perché lo guardiamo dopo 8:30 ed è la nostra immersione nel paese reale, perché sappiamo, al contrario vostro, che l'architettura perfetta del trash è complicata almeno quanto quella della Sagrada Famiglia, perché sappiamo che c'è un trash così puro da diventare droga tagliata benissimo, quel trash che scavalca la bruttezza e viene sublimato, è il letame da cui nascono fiori, direbbe il buon De André. Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è il Sottosopra, un podcast di Cora Media. Temptation Island è il nostro Sanremo a condizionatore acceso. Ieri sera, in un paese in cui la media della temperatura nazionale era di 26 gradi e la serata era semplicemente perfetta, ideale per cene fuori e passeggiate in centro e sul lungomare, 3,5 milioni di italiani sono rimasti a casa per guardare Temptation Island. Ovviamente tra questi, neanche a dirlo, c'ero anche io. L'assenza dal palinsesto di Temptation Island lo scorso anno mi aveva provocato una sindrome abbandonica devastante. Un'altra estate senza il Sanremo delle relazioni tossiche mi avrebbe sfibrata. E invece eccoci qui, per fortuna, sani e salvi. La prima grande novità di quest'anno è la quota Nord Italia. Bassa supremazia numerica di coppie del profondo sud, l'edizione 2023 vede un'equa distribuzione del disagio. Un disagio che parte da Trieste, attraversa il centro di Milano per poi passare dalla capitale, da numerose cittadine laziali, da Rieti e Terracina, con un fine corsa Scafati. E partiamo proprio dalla coppia di Scafati, Gabriella e Giuseppe.
Noi siamo fidanzati da 7 anni, è stato il mio primo tutto, il mio primo fidanzatino. Siamo fidanzati che ero molto piccolina, avevo 12 anni e lui 17. Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola, famiglia, perché lui dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola.
Cioè, lei ha 19 anni, avete sentito bene, ed è fidanzata con lui da quando ne aveva 12, mentre lui 17. Insomma, lui è, diciamo, passibile di denuncia, ma forse è subentrata la prescrizione. Interessante anche il fatto che nel 2023 lei, se ha bisogno di un filone di pane salato, debba mandare sua nonna a comprarlo. Pensate, se ha bisogno di mutande o di assorbenti, come minimo le arrivano in un pacco anonimo di una farmacia svizzera per non far sapere a nessuno che è donna, eppure in età fertile. Va detto che comunque lui soffre di gelosia morbosa, sì, ma lei no, lei si mostra equilibrata fin da subito.
Ma la prima sera sto abbastanza, non ho capito un cazzo, è venuto qua perché ha detto che era cambiato dopo che ha fatto l'uomo di me, cioè no, dopo che l'ha fatto per 7 anni, ha detto sono cambiato, ti amo da morire, sei la donna della mia vita, ti voglio dimostrare, ok andiamo qua, dimostrami, fammi dire che tu questo mi fai vedere la prima sera, bastardo, la prima sera, le donne solo si mantengono, perché che vuoi, volevi che si mettevano in braccio, ma che cazzo dici, tu devi stare lontano da loro, no loro, tu devi stare lontano da loro, ma no che bastardo.
Altra perla, lui si iscrive di nascosto a un sito di incontri e alla ragazza con cui ha iniziato a flirtare dà per sbaglio il numero di telefono della sua fidanzata. Una scaltrezza veramente rara, però lavora in un'azienda di formaggi a Scafati e nei siti di incontri si fa chiamare American Boy, qui è veramente scaltro. Comunque, davvero, una coppia destinata a darci grandi soddisfazioni, chissà che lei, finito Temptation Island, non faccia grandi passi verso l'emancipazione personale e non vada perfino a comprare 2 michette da sola in panetteria. Poi abbiamo Isabella e Manu, il vero colpo di genio di Maria De Filippi. Entrambi di Milano, lui guida i tram, lei organizza eventi, lui vive in periferia, lei in centro, lui si sente di un ceto sociale inferiore, non può affittare la casa che vorrebbe lei, almeno insomma all'interno, dentro la tangenziale, quindi è in crisi. In pratica, in un colpo solo, la diabolica Maria De Filippi infila in Temptation Island il tema del dislivello sociale e del caro affitti a Milano, trasformando la narrazione di questa coppia in una sorta di remake moderno di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto. Lui il sempliciotto, lei la snob. Tra l'altro il famoso film con Giannini e la Melato fu girato proprio in Sardegna.
La cosa più brutta è sentirsi meno.
Ecco.
Quindi io faccio mille cose, se non di più, per lei, che per me sono tantissimo, perché io più di così non potrei fare. Cioè io non mi compro un paio di scarpe per portarla a mangiare fuori. Poi faccio tanti sacrifici lavorativi, no? Che magari lavoro la notte, studio. Lei mi ha dato una mano perché mentalmente mi ha aiutato. Mi ha aiutato il fatto di poterle dare qualcosa, di sentirmi accettato da lei facendo di più. Adesso io sto facendo il tranviere e sto diventando, cioè, e se Dio vuole riuscirò a diventare istruttore insegnante, no?
Di
scuola guida. Per dire, già per lei il tranviere non è un lavoro. Cioè dice, ma non lo vuole fare più nessuno il tranviere, ma che lavoro è?
Insomma, lui è andato lì non per lottare per la sua storia d'amore, ma per la lotta di classe. Lei, dopo 5 minuti di puntata, è già la massima rappresentante della Milano della ZTL. Ti aspetti Beppe Sala che entra nel pinnetto con un costume arcobaleno a difenderla. E non è detto che non succederà. Intanto allertiamo, che so, Fratoianni che vada a spendere due parole per il povero tranviere destinato a fare la fine, probabilmente, di Giancarlo Giannini nel film di cui parlavo prima.
Accidenti a me! Accidenti a quanto ci credenti! Lo sapevo che non dovevo fare una ricca! Perché i ricchi ti fanno sempre!
Poi ci sono Alessia e Davide e qui insomma devo dire che la situazione si fa incandescente perché sono fidanzati da 11 anni ma lei ha avuto una relazione con un altro uomo per ben 2 anni, un uomo molto più grande di lei. Lui l'ha scoperto ma ha finto di non saperne nulla per più di un anno, insomma davvero una passione travolgente.
E se io non glielo dicevo quel giorno in macchina continuava almeno
ma
fino a agosto.
Ma non è vero, non è vero perché già stavo chiudendo, quindi...
Stai chiudendo, non ci vai a letto.
Lei è andata a Temptation Island per avere una seconda possibilità, ovviamente di rimettergli le corna. Da quando è entrata infatti ha iniziato a flirtare con un buono brizzolato, ma almeno qui devo dire che Davide non deve far finta di non sapere nulla per 3 settimane perché c'è il pinnetto che lo tiene costantemente aggiornato. Vittoria e Daniele, ecco questa è l'altra coppia, lui sembra l'ex fidanzato della Pezzopane, lavora in un supermercato, lei invece in un centro estetico a Roma. Sono fidanzati da 4 anni e lei vuole avere un figlio, ma devo dire con discrezione, con molta tranquillità, senza fare troppe pressioni al suo fidanzato.
E come fa uno a dire una cosa del genere e cercare di pensare a fare un figlio a come tempo massimo novembre?
Perché lei si era prefissata una data, no?
Esatto, novembre. Mi ha detto novembre o vai a fare... Questo è quello che mi ha detto lei.
Lui, Daniele, è comunque il vero protagonista della serata, il quarto standard di Temptation Island, e crea il vero tormentone che diventa virale su Twitter in 2 minuti netti.
Esuberante.
Esuberante che vuol dire una cosa brutta.
Insomma, non aveva mai sentito il termine esuberante, l'aggettivo esuberante. Poi ci sono Mirko e Perla che stanno insieme da 5 anni, ma per come raccontano la loro storia sembrano lì lì per festeggiare le nozze d'argento. Io spero francamente che questi due abbiano una scossa, una qualunque scossa, anche che lui scappi via con Filippo Bisciglia, qualunque cosa, purché ricomincino ad avere la loro età e non 97 anni a testa. E poi ci sono Ale e Federico, i due triestini, quindi su di loro non avremmo scommesso niente perché figuriamoci, i triestini sono algidi e la passione se la porta via la bora, e invece ci hanno già regalato grandi soddisfazioni. Lui è andato a Temptation Island perché non ha il coraggio di dire a lei fino in fondo quello che pensa per delicatezza, e quindi per delicatezza lo dice davanti a 3,5 milioni di persone.
Gli hai mai detto sta cosa?
Cosa?
Che non provi tutto.
Sì, sì, lo so, un po' i giri di parole, ma ormai ogni notte mi chiede, allora mi ami, io non l'ho mai detto.
Gli hai detto, quanto state insieme?
Sono 3 anni. Le rispondo sempre, Ti voglio bene.
Ti voglio tanto bene. Cioè, quelle cose.
Che cazzo è un calcio?
Sì, ti voglio tanto bene.
Cioè, lui sta pure ridendo. Che io quando gli chiedo se mi ama, lui risponde ti voglio bene. Questa è una persona che mi porta rispetto.
Lei dal canto suo sta combinata così male che riesce a farsi dire da quella che non può andare a comprare il pane da sola che deve emanciparsi, fare la sua vita e godersi l'esperienza fino in fondo. Insomma, pensati libera. Tu però, io continuo a fare la schiava. Ovviamente la classica coppia in cui lui entra spavaldo, col codino, biondo, mesciato, lei poi inizia a flirtare con qualcuno e lui allora rosica come una scimmia ma fa finta di no, finché un giorno lei si fa spalmare la crema solare da uno degli scaldamutande del villaggio e allora lui va a riprendersela con la clava. Infine Francesca e Manuel. E qui passiamo anche alle cose serie. Sono fidanzati da 2 anni e mezzo, ma si sono già lasciati 5 volte, ovviamente sempre per decisione di lui. E ci sembra di capire che questa sarà la sesta. Lui riesce a dire che sta con lei perché ha paura che se la prenda qualcun altro, che tipo non butto il divano col piscio di gatto sopra perché ho paura che in discarica poi se lo prenda qualcuno. La storia è molto semplice, quasi da manuale. Lei è molto più bella e intelligente di lui ed è intrappolata in una dipendenza affettiva con uno che è talmente seduttore da chiamare il conduttore Filippo Bisciglia Phil, lo avrete sentito. E quando dico da manuale intendo dire che, come accade sempre in queste situazioni, perfino lei è consapevole della sua dipendenza. Non è vittima di un sortilegio di cui non si rende conto, è una dipendente consapevole della sua incapacità di liberarsi della sostanza che le fa male, ovvero lui. E quello che lei fa è esattamente il discorso che potrebbe fare un drogato, un alcolizzato, un ludopatico. Basta cambiare la parola alcol, droga o gioco in lui.
Mi sento che sarebbe giustissimo ma per me stessa lasciarlo perdere, ma mi sento che non ho la forza. Cioè, io non voglio fare la vita della cornuta. Per come sono fatta io non accetterei mai di stare con una persona che mi mette le corna dalla mattina alla sera mentre io sto a lavorare o sto a casa. Però quando parlo con gli altri mi dicono tu tanto, dopo quello che tu hai scoperto, è normale che esci qua senza. Io dico sì, però poi dentro penso oddio ma ce la faccio. Oddio mi sto qua, questo mi piglia pure per il culo che mi dice 2-3 frasette al falò e io ci torno a casa insieme. Può succedere? Sì, perché mi conosco. Di te. Io voglio essere lasciata perché io non ho la forza, cioè non ce l'ho avuta fino a mo. È inutile che faccio quella che è caduta dal pero, io me ne immaginavo tutto questo. O uno che c'ha la modalità aerea al telefono, o uno che cambia il codice e ti dice no perché ho dormito con uno e quindi avevo paura un mio amico che mi prendesse il telefono. Ma che ti pensi che c'è scritto con mo solo perché tu è arrivato a tal punto che lui non mi diceva manco più le cavolate, le paragone per giustificarsi nei miei confronti, solo perché tanto ormai aveva capito che io accettavo tutto. Cioè, te non te l'hai fregato un c***o a farmi del male. E io dico, ma quanto sei cattivo, tu non mi vuoi bene. Cioè, io spero che mi piaccia qualcuno qua dentro, spero di avere un interesse, spero che qualcosa mi dia la forza per non essere un cristallo. Perché io non lo riesco a lasciare? Cioè, che cazzo? Il problema c'ho, i miei genitori sono normali, si amano, si portano rispetto, c'è una famiglia normale, non c'ho una falla nel sistema, non ho bisogno di uno che si prende cura di me, anzi sono io che mi prendo cura di lui in maniera proprio smisurata, sembra che lo devo aiutare e a me sentirmi utile è una cosa bruttissima, mi fa per lui, cioè mi fa sentire amata, sentirmi utile per lui, io mi sento che lui ha bisogno di me e ci sto sempre, ma questo non è amore.
Il discorso era molto lungo, ma valeva la pena ascoltarlo proprio perché, come dicevo prima, tutto quello che lei dice fa parte proprio del manuale della dipendenza affettiva. Ed ecco perché mi piace Temptation Island, perché è il Sanremo delle relazioni disfunzionali. Twitti, ti diverti, ridi appunto delle reazioni più primitive altrui, senti il tizio che non sa cosa voglia dire esuberante, ma poi mentre pensi che quel trash non ti appartenga, c'è sempre qualcosa che ti somiglia più di quanto non vorresti. E non è come siamo, perché magari non somigliamo per fortuna a nessuno dei personaggi rozzi lì dentro, ma come siamo nelle relazioni, ovvero tutti drammaticamente uguali almeno una volta nella vita, quella peggiore. Il Sottosopra è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.